Venerdì 5 agosto, il buongiorno vi arriva da Enrico, Massimo, Luigi che si trovano in Sardegna in trasferta con RTL 102.5 e da Cologno Monzese, cioè Giusile Grenzi. A Roma ci ha raggiunti come ogni mattina Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, facci vedere i tatuaggi in apertura, no, poi cominciamo.
Non possiedi.
Non ho tatuaggi, non possiedo il genere.
Vabbè, la certezza non potremo mai averla per ovvi motivi. Allora,
un'ispezione.
Cominciamo dalla prima del Corriere della Sera oggi. Draghi, l'Italia cresce più di altri, ma nuvole in vista. Le nuove misure per famiglie e imprese, il decreto aiuti, impegni e credibilità da mantenere, dice il Premier Draghi. Apertura del Sole 24 Ore, imprese e famiglie, 17 miliardi di aiuti. E appunto, Draghi, cresceremo più di Germania e Stati Uniti.
E Francia. Ora, i dettagli riassunti li avete sentiti nel giornale orario dal nostro ottimo Viggiani, quindi non li ripeto. Il punto, secondo me, sono due i punti rilevanti. Il primo è che il Presidente del Consiglio ha voluto ribadire con precisione, anche con lentezza, diciamo a beneficio dei tardi, senza scostamento di bilancio. Ma questo è importante perché l'Italia non fa più deficit per trovare 10-17 miliardi per venire incontro ai problemi relativi al caro vita di famiglie e imprese. Lo fa nell'ambito dei numeri già comunicati al mercato, il che non crea una reazione negativa nel mercato. Questo lo si è potuti permettere, ha ricordato Draghi, perché l'economia italiana è cresciuta più di quanto non ci si aspettasse ed è cresciuta, per l'appunto, lo ha detto con un certo orgoglio, sta crescendo quest'anno più di quanto non accada negli Stati Uniti, in Germania e in Francia. Questo non capita per caso. Ma a parte questo, è la sottolineatura che è fondamentale senza scostamento di bilancio, perché ricordo fra l'altro che quando il governo Draghi era in carica nella pienezza delle sue funzioni con una maggioranza, lascia perdere l'opposizione che vabbè fa il mestiere suo, ma nella maggioranza c'era la pressoché unanimità nel chiedergli lo scostamento di bilancio. La risposta è sempre stata no, perché fare lo scostamento di bilancio, fare più deficit è facilissimo, è un tratto di penna, ma aggravi la condizione dell'Italia. Se sei chiamato ad avere una responsabilità nei confronti dell'Italia e degli italiani, questo ti impedisce di fare una scelta di quel tipo, tranne che tu non sia in condizioni disperate, ma non lo siamo, grazie al cielo. La seconda considerazione, molto veloce, è: guardate che per governare non basta avere la maggioranza elettorale, quella è ovviamente la premessa in una democrazia, in un sistema istituzionale. Mi presento alle elezioni da solo o in una coalizione più o meno smandrappata e disomogenea, prendo i voti, se per governare devo avere la maggioranza. Ma per essere efficaci nel governo, per poter governare, devi costruire il consenso ogni giorno nel paese. Ora io faccio fatica a credere che qualcuno non veda che il consenso nel paese del governo Draghi è di gran lunga superiore al massimo consenso che una parte potrà raggiungere il 25 settembre alle elezioni. E questo assurdo questa assurda contraddizione con i risultati positivi crea sbalordimento, credo, in molta parte dell'Italia ragionante. Ma perché ci siamo arrivati a questa condizione? Perché la politica non aveva più la capacità di sopportare un esempio di quel tipo. Questa poi è la sostanza. E quell'esempio cambia comunque la realtà politica, compresa quella di tutti, a destra e a sinistra.
Andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero e continuiamo a occuparci di Draghi. Su ITA decidiamo noi. Il Premier dice non lascio la questione al prossimo governo, chiede nuove proposte di acquisto. Poi la stoccata ai partiti, ho augurato che si verifichino i sogni di chi fa la campagna elettorale.
Perché ci sono degli impegni che sono stati presi. I soldi del contribuente, ovvero i soldi della gente, del solo Augusto, della sola Cesira, sono stati messi per raccogliere quel che era possibile salvare dell'eredità all'Italia, che è costata alla sola Cesira e al solo Augusto 11 miliardi. 11 miliardi se ne sono andati del contribuente per andare alla bancarotta. I soldi del contribuente sono stati nuovamente messi nella misura di 750 milioni per raccogliere quel che era possibile raccogliere di quelle realtà, gli aerei, personale formato, gli slot nei viaggi aerei. Tutto questo è stato messo lì con un impegno: lo mettiamo insieme, lo facciamo partire e lo vendiamo. Se ad ogni campagna elettorale un paese si rimangia quello che dice, diventa un paese di pagliacci. Ora, siccome ci sono delle offerte di acquisto, una è MSC, una compagnia di navigazione italiana, e Lufthansa tedesca, poi ci sono un'offerta che viene dagli Stati Uniti, dice il governo: se ci sono altre offerte tiratele fuori, ma noi andiamo in fondo, perché e si va in fondo con logiche di mercato, perché se il cielo non voglia quel processo giustamente non viene continuato in questi giorni, dal 26 settembre si va avanti con logiche politiche. Chi sei? Quali interessi rappresenti per comprarti la mia compagnia di bandiera? E sai che c'è? Io me la tengo e faccio nuovamente all'Italia, gli metto altri 11 miliardi in conto agli italiani, beccandomi la procedura di infrazione dall'Unione Europea, alla quale chiedo protezione perché ho i conti sballati e uso male i soldi. Almeno fa bene il governo, la competenza c'è, il diritto c'è, vada senz'altro avanti. Deve essere venduta prima che qualcuno torni a occuparsene.
E io pago. La rassegna stampa prosegue con la prima pagina della Stampa di Torino, anche qui apertura dedicata alle parole del Premier, del Presidente del Consiglio, anzi lavoro e pensioni, lo scudo di Draghi. Il Premier, qui però lo scrive la stampa, non lo leggo io, non chiude al bis, auguro ai partiti di realizzare i loro sogni. E poi più in basso, Taipei sotto i missili dopo la visita di Nancy Pelosi, ma ne parleremo più avanti. Pagina 4, Davide, ci hai raccontato più volte nel corso dei mesi, in realtà nel corso degli anni, che spesso il governo, insomma chi per loro, plaudeva l'approvazione di numerose leggi per dire: ecco, l'abbiamo fatto, e però i decreti attuativi poi insomma non c'erano mai, quindi fatta la legge ma poi mancavano i decreti. È stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri quello relativo alla riforma della giustizia Cartabia, sono a pagina 4 della stampa. Giustizia penale, via libera alla riforma, i processi, leggo un virgolettato, dureranno il 25% in meno. Nel piano digitalizzazione, certezze sulla riscossione delle pene pecuniarie, più alternative al carcere. Il 19 ottobre la data finale per l'approvazione definitiva.
Sì, la settimana scorsa avevamo commentato il decreto legislativo sulla giustizia, la riforma Cartabia, ma si riferiva al lato civile. Quello che hanno approvato ieri in Consiglio dei Ministri è relativo al penale. Qualche giornale scrive all'unanimità l'hanno approvato, è Consiglio dei Ministri, cioè è roba loro, cioè anche questo è singolare, che bisogna trovare sempre l'opposito, diciamo, quello che la pensa diversamente. Allora, che cos'è una legge? Lo sanno quasi tutti, non proprio tutti. La legge è una di quelle cose per cui il Parlamento vota, è necessario avere un parere conforme, un voto conforme dei due aule del Parlamento, e la legge stabilisce cosa devo fare e cosa non devo fare. Poi dopo, cioè, ciascuno si regola e eventualmente poi ci sono le penalità o le sanzioni. Cos'è una legge delega? È una cosa diversa, nel senso che il Parlamento vota, in questo caso e in molti altri casi, su suggerimento del governo, una legge che non è immediatamente attuativa, perché non c'è scritto cosa devo fare. Ci sono scritti i principi. Poi dopo il governo, in conformità alla legge delega, deve fare i decreti attuativi. Quando il governo Draghi è arrivato al suo posto, ma come quando erano arrivati anche quelli prima, c'è una montagna di decreti attuativi non fatti. Cioè gli stessi governi nel corso della legislatura, lo stesso governo, anzi in questo caso il medesimo governo, aveva fatto una serie di legge delega, aveva chiesto una serie di legge delega, il Parlamento l'aveva votato, però l'aveva chiesto da una parte, poi ha detto: ma chi se ne frega di fare i decreti attuativi, che poi sono la parte, diciamo, tecnicamente più difficile. Bene, l'esempio di questo governo è il rispetto dei tempi nei decreti attuativi, perché nell'arte del governare, come nell'arte di intraprendere, ma anche del cucinare, il concetto non è solamente quello ad anatra all'arancia, è la realizzazione, la parte pratica, che ti può venire bene, ti può venire male, ma se non la fai, non è che uno si sfama dicendo allora oggi timballo, timballo a schiaffoni, perché il semplice motivo che è qua non c'è niente, non c'è neanche provato. Ecco, però purtroppo c'è poca passione su queste cose, si appassiona di più sugli scontri sul nulla.
Purtroppo sì. Alle 7:21 questa notizia che ieri insomma è un po' rimbalzata su tutti i siti e oggi sui quotidiani, in prima sul Messaggero: la notifica è sbagliata, il baby accoltellatore libero fugge a Londra. La storia è quella di Marta, ferita con 23 colpi. Marta Novello, 26enne, era stata ridotta in fin di vita, stava facendo jogging a Mogliano Veneto, e adesso la ragazza dice: ora ho paura, e la ministra Cartabia manda gli ispettori.
Cos'è successo e qual è l'errore? La cosa successe nel 2021, la ragazza stava facendo jogging, non aveva niente di che, uno non sconosciuto, cioè uno senza nessun motivo, e l'ha accoltellata ripetutamente, 23 coltellate. Cioè praticamente. Il soggetto accoltellatore è un ragazzo di 15 anni, quindi voi sapete che siamo minorile, bisogna fare ci sono una serie di misure e di leggi specifiche. È stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, essendo per l'appunto minorenne all'epoca dei fatti, essendolo ancora oggi. Ci sono dei possibili trattamenti particolari, per esempio l'affidamento nelle comunità, è giusto. Solo che il giudice, il magistrato che doveva regolare la cosa, anziché scriverci che alla scarcerazione questo il 20 di luglio sarebbe andato in una comunità, ci ha scritto che ci andava il 20 settembre, cioè ha sbagliato luglio con settembre, probabilmente perché stava già in vacanza mentale. Il risultato è che è stato scarcerato da una parte, e però in comunità ci va il 20 settembre, e nel frattempo ti saluto all'accoltellatore che sta già a Londra. L'ha preso legittimamente un aereo, cioè non è che si è nascosto nella stiva, è una persona, è stato scarcerato. Ora dice: tutti possono sbagliare. Sì, tutti possono sbagliare, però un magistrato che fa un errore di questo tipo, se adesso il ministro ha mandato gli ispettori, quindi devono accertare esattamente come sono andate le cose, dopo averlo accertato gli si suggerisce di andare a fare il salumiere oppure il tecnico, l'idraulico, tutte cose, o il giornalista, tutte cose più o meno disonorevoli. Il giornalista è una cosa sicuramente meno onorevole.
In cima.
Assolutamente la più disonorevole. Però in compenso, diciamo, scapita raramente di fare una fregnaccia di questo tipo con conseguenze così orribili, comprese per il ragazzo, perché quello è uno che in quelle condizioni gli fai fare pure il fuggiasco in giro per il mondo, è una bomba che cammina.
Pazzesco. Allora Davide, cambiamo decisamente argomento. Prima dei titoli sportivi, oggi il Corriere della Sera dedica una pagina all'evento dell'estate targato RTL 102.5, lo fa con un'intervista alla sezione spettacoli a un nostro collega molto bravo, Giadi Cecchetto, che sarà al timone di Power Hits Estate 2022 il 31 agosto all'Arena di Verona insieme a Paola Di Benedetto e Matteo Campese. È il momento dei titoli sportivi alle 7:24.
La Gazzetta dello Sport apre con un'intervista a Pioli: il mio Milan ancora più forte. Poco più sotto vediamo la fotonotizia: Elkan scuote la Juve e Kostic è a un passo. Poi il Corriere dello Sport apre con Allegri che in qualche maniera dà una stoccata a Pogba: ci lasci a piedi, non si opera, non giudico, ma lo stop è un problema. E poi al centropagina Wijnaldum da titolo: Roma, tifosi in delirio per l'olandese.
Alle pagine interne di Repubblica, dove si parla di un dossier, insomma è un obbligo occuparsi di questo tema, i 35 minorenni che ogni giorno spariscono in Italia, un'emergenza. Il rapporto del commissario di governo: in 6 mesi sono sparite quasi 10.000 persone.
Questi numeri mi hanno colpito, perché 35 minori al giorno, cioè da gennaio a giugno sono spariti in Italia 6.312 minorenni. 6.312. 70% sono stranieri. La sola speranza che hai è che questo 70% degli stranieri siano semplicemente andati in un altro paese o siano stati portati in un altro paese, perché questa è l'unica speranza che c'è. In ogni caso, voglio dire, c'è anche Perché lo stesso rapporto parla degli spariti tra le persone, diciamo, non minorenni, sono 53 al giorno, 9.533 persone nello stesso lasso di tempo. Però, vedi, un maggiorenne che sparisce, puoi sempre sperare che abbia scelto di fare una vita diversa, per dire che sia andato nei mari caldi. La grande parte di queste cose celano delle disgrazie, però puoi sempre sperare che sia. Ma i minori che spariscono, quale margine c'è di sperare che sia una decisione di cambio di vita? Praticamente nulla. Quindi è stato purtroppo questi sono dati, sì, mi fermo qui, nel senso che sono dati che tu li leggi, rimani basito, ma che altro, cioè il concetto qual è? Ovviamente per sparire bisogna o entrare in un circuito nero in Italia, quindi hai bisogno di controllare molto bene, perché i minorenni poi stiamo parlando sostanzialmente di prostituzione minorile. Oppure sono spariscono perché vanno oltre le frontiere, il che dimostra che le frontiere vanno controllate non solo con l'incubo di cosa entra, ma anche con l'incubo di cosa esce.
Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Stampa, in realtà la notizia la troviamo ovviamente su tutte le prime pagine. Taipei sotto i missili, c'è una foto molto evocativa, e anche il Corriere della Sera pubblica la rappresaglia di Pechino, lanciati 11 missili sopra Taiwan. Si parla ovviamente di una sorta di risposta alla visita di Nancy Pelosi sull'isola. In realtà però gli Stati Uniti dicono che ci vorranno ancora 5 anni prima che i cinesi abbiano forze sufficienti per tentare l'impresa.
Sì, no, ma si diano tutti una calmata. Intanto voglio dire, i missili su Taipei sono i missili di un'esercitazione, non è stata bombardata Taipei, quindi la capitale di Taiwan. È stata un'esercitazione, una prova di forza, un ruggito nella foresta, dopo che da parte occidentale è stato fatto un ruggito. Un ruggito secondo un costume diverso, non è stato sparato neanche un colpo a salve, però è stato un ruggito far atterrare la speaker statunitense, quindi presidente della Camera, diremmo noi, e portare la solidarietà a Taipei. Detto questo, fermi tutti, perché da una parte la dottrina vuole che si parli di una Cina, quindi non è che ci sono due Cine, ce n'è una Cina, e dall'altra l'autonomia di Taiwan è un pezzo della presenza occidentale nel mondo e su quello non possiamo cedere. In mezzo a questi due principi c'è una sola Cina e Taiwan non la potete toccare. In mezzo c'è la diplomazia, perché se cominciamo a dire tu la spari così e io la sparo cos'ha e sono pronto a far alzare, poi ci si fa male, bisogna stare attenti. Le armi sono importantissime nella diplomazia, negli equilibri internazionali, ma sono importantissime a non usarle, a essere capaci di non usarle, perché a usarle sono bravi tutti, ma finisce male.
Prima di salutarci, Davide, andiamo a pagina 5 della Repubblica. C'è un'intervista a Guido Crosetto. Abbiamo citato le sue parole già nelle scorse ore, tra i fondatori di Fratelli d'Italia. Non è più deputato, ma insomma, quando parla Crosetto, il centrodestra lo ascolta e dice: anche perché in queste ore sta circolando, insomma, molto delle card sui social in generale che ricordano alcuni no che Fratelli d'Italia avrebbe detto quando si parlava dell'approvazione del PNRR. Crosetto dice: quei no furono un eccesso di pignoleria, noi non siamo euroscettici, anzi in autunno, dice Crosetto, avremo bisogno dell'aiuto dell'Europa per affrontare l'emergenza economica e sociale.
Allora sì, commentavamo ieri le parole di Crosetto, Guido Crosetto, al Corriere della Sera, dove ieri aveva detto occorre un accordo fra avversari politici. Ma giusto, ha ragione, lo avevamo anche detto qui, lascia perdere prima, insomma, è giusto. Su cosa lo fai? Lo fai su quelli che sono gli interessi del paese. Oggi un'intervista a Repubblica, lo stesso Crosetto dice le cose che tu hai appena letto: in autunno avremo bisogno dell'aiuto. Cosa significa avere bisogno dell'aiuto europeo? Significa avere bisogno perché avremo bisogno, ha ragione Crosetto, della copertura e della protezione della Banca Centrale Europea e delle istituzioni europee. Però è l'esatto contrario di quello che sosteneva Fratelli d'Italia. Sì, ma adesso dice abbiamo votato contro le cose del PNRR per un eccesso di pignoleria. Sì, sì, un eccesso di pignoleria. Avete votato contro. Allora, per la verità, diciamo, sono state dei voti contrari, delle astensioni e dei voti favorevoli. Quindi c'è un, diciamo, un discreto, una possibilità di scelta sul menù. Però su alcune questioni hanno votato contro. Va benissimo che si cambi, però lo devi dire alla gente, lo devi spiegare. Non è che ti puoi prendere i voti di quelli che si ricordano che sei contro e nel frattempo la racconti a quelli che sono a favore dicendo oh, ma non vorrei mica credere a quello che hanno creduto quegli altri. Perché non puoi trattare da cretini i cittadini e gli elettori. Quindi se questo è un cambiamento, ma va benissimo. Avverto però lo stesso Guido Crosetto, che è una persona intelligente e capace, che se uno dice no, ci sono due Europa, quella del PNRR e quella che strangolò la Grecia, no, ma sbaglia alla grande, perché la Grecia non è che non è stata strangolata, è stata salvata. Lo stesso Italia ci ha messo, se non ricordo male, tra i 32 e 35 miliardi per aiutare i greci e si chieda perché oggi lo spread greco è più basso di quello italiano, per alcune stagioni è stato più basso di quello italiano. Perché? Perché è stata salvata, è stata messa in sicurezza, il debito insostenibile è stato spalmato nel tempo, e questo con i soldi degli altri cittadini europei. Non si può tenere il piede in quattro scarpe, cioè dire ah no, ma non sono cambiato io, è cambiata l'Europa. No, non è vero, sei cambiato tu. Abbi il coraggio di riconoscerlo, è un fatto positivo, è un fatto di coraggio, ma lo devi dire, non puoi provare a nasconderti.
Sono le 7:36 minuti. Io all'inizio ho convocato Davide Giacalone mettendolo a Roma, ma alcuni indicatori mi dicono che non è così, abbiamo un altro sfondo. Questa abbronzatura da dove arriva? Così ogni tanto ti esponi
dalla finestra dell'ufficio, suppongo.
Allora ci ritroviamo domani mattina sempre da Roma con Davide Giacalone. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata e buona revisione a tutti.
Allora, a volte capita di imbattersi in storie che hanno come protagonisti dei bambini e i loro gesti.
E sono sempre molto teneri, dobbiamo dirlo. Allora, questo ragazzino che perde il proprio giocattolo preferito, no. Sì, lo ha perso, un piccolo robot con le ali in provincia di Torino, scrive una commovente lettera ai carabinieri del posto dicendo buongiorno signor poliziotto, mi scusi il disturbo, ma non è che potreste fare delle indagini per ritrovarlo? Ebbene, la risposta dei carabinieri è stata incredibile. Ve la raccontiamo, lo sapete.
Ovvio.
Dopo l'oroscopo.
Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. La paura di non migliorare le vostre finanze potrebbe trasformarsi in un pensiero costante, ma avrete per mesi Giove favorevole. Toro, la spinta di Marte non vi farà mai arrivare in riserva di energia, così farete faville, una serata divertente e che notte. Gemelli, sarà l'amore il punto dolente di questi giorni. Il partner chiede e voi non potrete accontentarlo in tutto. Cancro, la ritrovata serenità di coppia darà nuova linfa al rapporto. Potreste anche sognare di allargare la famiglia, bravi. Leone, le stelle Marte in particolare vorranno farvi inciampare? Beh, allora lontani dalle tentazioni di voler fare tutto a tutti i costi. Vergine, finalmente riordinerete le vostre idee, mirando a dove puntare per evitare di essere dispersivi. Bilancia, che splendida Venere favorevole, pianeta dell'amore e della passione, vi dedicherete dunque alla famiglia e alle conquiste. Scorpione, non cedete al fascino sensuale di una persona conosciuta da poco, meglio aspettare e valutare almeno qualche giorno. Sagittario, un buon sonno vi riempirà di nuove intuizioni, magari anche qualche numero fortunato da giocare. Capricorno, siete a contatto con il pubblico? Il lavoro sarà una battaglia contro il tempo, clienti, attese, piccole contestazioni, ma alla fine ve la caverete. Acquario, dovrete trovare un'oase di pace e di vacanza per fare il punto della vostra situazione, sia economica che amorosa. E infine, cari amici dei Pesci, preparatevi ad una mattinata molto ricca dal punto di vista degli incontri, e non solo incontri di affari. I segni fortunati di oggi: Toro, Leone, Vergine, Sagittario e Pesci.
Firmato da Adele Procasca.
Grazie da Adele Procasca, Fabiana e naturalmente Dario Baglietti. 7:43 minuti. Allora, qual è stata la risposta di questo poliziotto?
La risposta di questo poliziotto è stato un invito al commissariato, hanno fatto una piccola colletta, hanno ricomprato un robot uguale, identico a quello descritto dal bambino che aveva proprio fatto l'identikit minuzioso del piccolo giocattolo scomparso, e insomma gli hanno fatto anche un po' credere che fosse quello originale.
Che avessero fatto l'indagine
però,
per trovarlo.
Capito, tutti contenti.
Tanti applausi, magari l'hanno pure tatuati, però vedi, sono bravi, state lì.
Abbiamo un appuntamento ogni venerdì intorno a quest'ora con il direttore editoriale di formiche.net. È tornato a trovarci anche oggi, quindi grazie per essere con noi, a Roberto Arditti, bentornato.
Buongiorno Giusy, buongiorno, un saluto a tutti voi.
Buongiorno Roberto. Allora, in rassegna stampa questa mattina commentavamo le parole del Premier Draghi, che ieri in conferenza stampa è tornato a parlare dopo la crisi di governo. Ha presentato il decreto aiuti bis, scelta del nome magari non molto felice considerando quello che è successo formalmente dopo il primo decreto aiuti, però abbiamo visto un Premier insomma tranquillo, sorridente, segno che alla fine tutto sommato questa storia l'ha presa bene, secondo te?
Ma insomma, Draghi è un uomo che nella sua vita ha fatto tante cose e quindi diciamo che non può che dirsi soddisfatto della sua lunga esperienza di uomo delle istituzioni in Italia e all'estero. Sì, il Draghi di ieri era un Draghi più rilassato, ma d'altronde questo è comprensibile. Diciamo, il percorso istituzionale e politico del suo governo ha una data fissa, stabilita di scadenza, che è quella delle elezioni del 25 di settembre. Inoltre, il peso politico attuale, ma soprattutto futuro, è già sulla campagna elettorale, quindi sicuramente c'era un elemento, diciamo così, di minore stress sui provvedimenti da prendere. Però è anche vero che il Consiglio dei Ministri di ieri ha preso decisioni importanti su vari fronti. E poi io vorrei qui rapidamente riassumere il fatto che Draghi ha portato dei numeri, che sono poi la sua specialità, se vogliamo dirla tutta. I numeri ci dicono che per il momento l'economia italiana sta crescendo in modo significativo e positivo, e tra l'altro con dati di crescita che sono superiori a quelli di paesi importanti dell'Europa come la Germania e la Francia, che tradizionalmente invece hanno dati di crescita, o almeno negli ultimi anni, migliori dei nostri. Insomma, l'Italia si presenta all'autunno difficile, quell'autunno difficile di cui anche Draghi ha parlato ieri, con dati per il momento piuttosto incoraggianti, anche se incombe un tema di prezzi dell'energia e di tutte le altre emergenze che conosciamo, legate a questioni internazionali, per la verità, più che a fatti italiani, che saranno il grande punto di domanda, il grande punto interrogativo sulla situazione economica e quindi sociale dell'Italia. Ultima osservazione, ricordiamoci che siamo in mesi di grande inflazione, cosa che non conoscevamo da tantissimi anni in Italia, in Europa e per la verità in tutto il mondo, e l'inflazione pesa sulla disponibilità delle famiglie di spendere e anche su quella delle aziende di investire non poco. Tema per il quale ieri qualche passo avanti si è fatto nei provvedimenti del governo, ma la battaglia è tutt'altro che vinta. Ci vorrà molto tempo.
Roberto, abbiamo ancora un minuto. Stamattina sul giornale abbiamo letto un titolo che ha creato anche un po' di dibattito. Draghi rivendica la sua agenda e non esclude un ritorno in politica. Ma secondo te lo vedremo davvero di nuovo in politica?
Ma guarda, la figura di Draghi è una figura centrale nel sistema italiano ed internazionale, quindi come dire, è naturale che si parli di lui. La mia sensazione è che dal punto di vista delle alleanze politiche, con il 25 settembre l'Italia girerà pagina, cioè io non vedo per il dopo 25 settembre una situazione in Parlamento che necessita di un governo in cui mettere d'accordo tutti. Però va anche detto, quindi la mia risposta è no, se vuoi una previsione. Però l'unico punto che dobbiamo lasciare aperto è che tutto dipende dall'esito. Se le elezioni politiche daranno un risultato netto, non ci sarà bisogno di governi alla Draghi, ma la parte politica che vincerà, in questo momento il centrodestra è nettamente in vantaggio, governerà con una sua compagine di governo. Se uscirà dalle elezioni un risultato più incerto, allora tutto questo discorso va rifatto da capo.
E intanto, guardando, come dire, al suo futuro, quello più concreto, Draghi ha detto: resterò un nonno, perché è stata celebre
quella frase.
Perché
non ci si può dimettere da nonno.
Esatto, infatti, non esistono questioni di fiducia, no. Fra l'altro. Grazie a Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net.
Ciao, ciao, a presto.
Lady is a Tramp, Frank Sinatra, grande classico, 7:58 minuti. Ecco, non tradurremo il titolo perché non è proprio elegantissimo, no. Ecco, soprattutto perché ci ha raggiunto e si è conclusa con esito favorevole a noi, evidentemente, la trattativa con Don Antonio Mazzi. Buongiorno.
Ecco. Ciao, buongiorno. Ciao.
Buongiorno.
La frase carina, facciamoci una frase carina: i bambini sono produttori di gioia.
Com'è vero?
Sono produttori di gioia.
È vero.
E i bambini sono
di gioia. Ne abbiamo tanto bisogno.
Wow, grazie Don.
Siamo proprio all'interno di questa estate 2022, in ogni Nonstop News non può mancare uno spazio un po' dedicato a questa estate e questa mattina ci vogliamo dedicare ad una tipologia di vacanza, una tipologia di vacanza che tra l'altro è tornata di moda in realtà anche con delle nuove versioni ed è quella del campeggio. Ci sono molte possibilità nuove, esperienze diverse, interessanti, ci sono i glamping, insomma vogliamo un po' approfondire questa tematica, vogliamo farlo questa mattina con Francesco Salvaggio, che è un fotografo ed è un esperto appunto di camping e glamping. Francesco, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi qua.
Grazie a te per aver accolto il nostro invito. Dunque Francesco, io quest'anno te lo confesso, per la prima volta ho provato il campeggio con una roulotte, quindi ho provato a fare qualche giorno con amici.
Ma quando che non è un giorno di ferie?
Vabbè, nel weekend okay, qualche giorno ho provato a fare. Ecco, ed è stata un'esperienza, io partivo con un pochino, dobbiamo dirlo, di incertezze, no? Abituato magari a qualche comodità in più, e già comunque la roulotte è una comodità. Il prossimo step è la tenda, ecco, mi puoi rassicurare, ci dici, e magari dice, no, ascoltatori, qualche consiglio per rendere il soggiorno in campeggio, magari in tenda, il più confortevole possibile?
Beh, sicuramente serve un minimo di spirito di adattamento, però ecco, sono sempre un modo di vivere la vacanza alternativo che vi mette sicuramente in contatto con la natura, e di questi periodi che è molto caldo, secondo me si dorme meglio anche, diciamo, in tenda piuttosto che in casa, quindi ecco, diciamo che ti posso rassicurare anche in questo modo qua.
A livello di temperatura magari sicuramente si sta più freschi. Francesco, senti, la differenza tra il campeggio, magari quello che si fa in un'area attrezzata con la tua isoletta che hai prenotato, i bagni eccetera, e il campeggio fatto, che ne so, in un bosco, in una radura, insomma veramente in mezzo al nulla?
Beh, sicuramente in un'area attrezzata, insomma in un campeggio di quelli fatti appositamente, ci sono molti più comfort naturalmente. Lo spirito di adattamento serve sempre, ovviamente. Per quelle persone che invece decidono di campeggiare, per esempio, in un bosco, ovviamente bisogna portarsi anche un po' di attrezzatura in più. Per esempio, penso anche al fatto di doversi fare una doccia. Comunque esistono, per esempio, delle docce solari, che sono dei sacchetti, diciamo, fatti apposta di plastica, dove si mette l'acqua, si fanno scaldare durante tutto il giorno con la luce del sole, e poi alla sera ci si può fare la doccia a una temperatura decente, diciamo.
Senti Francesco, ma ci sono dei miti da sfatare sul campeggio, sulla vita da campeggio?
Allora, secondo me sì, tante persone pensano che manchi tantissimi comfort, invece non è così, anche perché in base al tipo di tenda che si ha e il diciamo anche se si hanno dei materassini e tutto quanto, si sta veramente comodi, ecco, quindi non manca veramente molto. E poi tanti hanno paura degli animali, della presenza degli animali o di insetti, insomma di animali intorno alla tenda, però se uno più o meno studia bene il posto dove campeggiare, ecco, di questi tipi di problemi non ne ha di solito.
Allora, parliamo un po' di questo glamping. Allora, in realtà non è una novità, se ne parla ormai da alcuni anni, però io ancora non ho chiarissima la differenza tra camping e glamping. So cosa vuol dire, cioè camping in versione glamour. Aiutaci però, qual è la vera differenza poi nei fatti, nella quotidianità?
Allora, il fenomeno del glamping, ovvero camping glamour, si è sviluppato in Italia a partire dal 2020 e diciamo riscopre un pochino il discorso di poter vivere a contatto con la natura pur avendo determinati comfort che ovviamente nel campeggio non ci sono. Essendo un campeggio glamour, i vari, diciamo, proprietari di strutture glamping fanno sì che i loro ospiti abbiano davvero a loro disposizione un sacco di servizi in più. Per esempio, di solito i glamping hanno sempre un hot tub, alcuni hanno la sauna addirittura. Sono, diciamo, delle strutture molto particolari e anche molto belle a vedersi. E considerate che tanti turisti prenotano i glamping non solo per fare un'esperienza proprio di dormire in un posto particolare, ma anche perché poi ci si fanno le foto e sui social le vanno veramente.
vanno forte. Francesco, tu che appunto ne frequenti tanti, ne recensisci anche sui tuoi profili, insomma vediamo delle foto molto belle in giro per il mondo in questi glamping, qual è il tipo di turista che di solito frequenta questo genere di campeggi così glamour? Sono più anziani, sono più ragazzi, non lo so, raccontaci.
Allora, guarda, mi sono fatto davvero uno storico negli anni, perché anche parlando poi con le persone che si occupano di gestire questi glamping, sono interessato anch'io a capire qual è il target. Fate conto che il target medio sono persone che vanno da 25 a 45 anni, ok? E spesso sono prenotati da ragazze o donne per celebrare, per esempio, l'anniversario con il fidanzato o fargli un regalo particolare, o addirittura prenotarli per andarci con delle amiche. Quindi questo è più o meno il target, è molto, diciamo, una fascia piuttosto giovane, però per esempio anche tra i miei follower conosco persone che hanno 50-60 anni e si visitano tutti i posti dove vado io, quindi gli fa piacere poi vivere questo tipo di esperienza anche a loro.
Francesco, ultima domanda e ti chiedo una risposta in 30 secondi, ma è sempre più economico il camping rispetto ad altre soluzioni? Perché poi noi sentiamo spesso amici che ci chiamano, ci dicono abbiamo prenotato la nostra piazzola e comunque qualche cosa hanno speso.
Allora, sicuramente il camping sì, è rimasto sempre molto economico. Per quanto riguarda il glamping, come tutte le cose, essendo una moda, in alcuni posti diciamo c'è sempre un piccolo compromesso del prezzo da dover pagare, però ecco, diciamo, tutto segue il mercato della domanda e offerta, quello va detto di sicuro.
Allora, abbiamo fatto chiarezza su questa tipologia di vacanza. Noi cerchiamo di passare le rassegne tutte, sono molti gli amanti dei campeggi, e con il glamping invece, come ci ha raccontato il nostro ospite, ci sono possibilità in più, magari per chi non si ritrova proprio nella vita del campeggio, vuole qualcosa di più. Grazie a Francesco Salvaggio, buona giornata.
Buona giornata anche a voi.
Andiamo all'ultima mezz'ora di Nonstop News. Come dicevamo, c'è il nostro primo ospite, ci ha raggiunto ed è in diretta con noi Paolo Del Debbio, giornalista. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Bentornato naturalmente. Tra poco
Grazie.
Arriva anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
Ciao Paolo, benvenuto. Allora, sappiamo che sei nella pausa estiva del tuo programma su Rete 4, che è Dritto e Rovescio, ma noi tu dici un po' di relax, giustamente, visto che fa anche caldo, ma in realtà nei confronti dei tuoi telespettatori, dei tuoi lettori anche, non sei mai sparito, perché ti leggiamo spesso e ti vediamo su Instagram, su Dice Del Debbio, dove sei attivissimo. Allora, che estate è questa, al di là delle temperature roventi, ma dal punto di vista di una campagna elettorale che procede serrata, non senza difficoltà, e le stiamo raccontando, che panorama vedi?
Ma sai, a me più che le alleanze mi interessano i programmi. Quelli che ho letto fino ad ora mi sembrano delle minestrine riscaldate. Io non ho nulla contro la minestrina riscaldata, perché me la faceva la mia mamma quando ero piccolo, ma quando diventa un programma politico mi fa schifo. E quindi per ora non vedo grandi cose, vedo promesse sulle tasse, le solite robe. Ecco. Quindi spero tirino fuori qualcosa di concreto, attrattivo e soprattutto fattibile, perché se no a votarli veramente questa volta ci vanno in pochi.
Ecco Paolo, però l'impressione è che forse, a forza di sé, perché poi sono anni e anni, insomma, noi ne abbiamo 20-25, ma da che abbiamo in memoria noi, le campagne elettorali sono sempre state così. Cioè, sarà che proprio non sono capaci alcuni di fare proposte serie? Cioè, magari i contenuti non li hanno, non è solo voler promettere cose per
i
voti.
No, anche negli ultimi 25 anni si differenziavano un po'. Mi ricordo quando ci fu lo scontro però di Berlusconi, c'erano bene o male programmi, poi hanno fatto ben poco entrambi dei programmi che avevano promesso, però c'era una differenziazione. Ora, ad esempio, quando entrò in campo, come scese in campo, come si diceva una volta, anzi non lo dice ancora, Berlusconi introdusse potentemente il tema delle tasse, che fino ad allora era abbastanza ultimamente ripetono tutti le stesse cose, cioè vabbè, quel che rimane dei 5 Stelle si attaccano al reddito, nel senso non si attaccano nel senso negativo, si attaccano a quello perché è quello che però se lo contendono sia Di Maio che quell'altro, Conte, quindi e gli altri vedo cose anche interessanti, ma è come sulla questione fiscale, o fare una riforma complessiva, poi c'è da farla accettare dall'Europa, cioè da andare a fare del debito, per farla ci vogliono soldi e non quelle mancette tipo l'ultima manovra del governo, quella che avete, di cui avete parlato prima, insomma non vedo sostanza, ecco.
Ecco, ieri Paolo ai nostri microfoni Silvio Berlusconi si è rivolto a Renzi, che tra l'altro ci raggiungerà tra pochi minuti in diretta qui in No Stop News, e ha detto insomma se chi vuole fare il centro deve dialogare con noi, aperto a questa alleanza. Ecco, lui pare abbia già risposto, abbia detto insomma a posto così, ma sarà davvero in questa maniera?
Cioè, chi è che ha risposto? Renzi?
No, ci risponde tra poco.
No, su qualche giornale scrivono, per esempio, il Corriere della Sera questa mattina, titola Berlusconi chiama Renzi, la risposta, corro da solo. Ecco, poi ovviamente oggi approfondiremo, però secondo te ci sono margini per un'alleanza?
Il discorso è molto semplice, sto benedetto centro che lo sento dire dagli anni 90. Allora, se Berlusconi, come ha detto, raggiunge il 20%, cosa che si credo assolutamente improbabile, se non impossibile, è vero che lui parla del miracolo italiano, nei miracoli ci sta tutto, ma se non raggiunge, si rimane lì, beh, non può dire il centro sono io, perché al centro convergono molti più voti, quindi non è che uno può dire come Luigi XIV, l'età c'est moi, lo Stato sono io, il centro sono io, le centre c'est moi.
Le centre, sono solo parole, dici Paolo, poi nella realtà non è lui il centro.
Cioè sarà un pezzo di centro, sì. Ma dai sondaggi mi pare che sia sotto il 10% ampiamente, infatti. Quindi voglio dire al centro si raccolgo il 25%, teoricamente c'è un 25-30% di elettori, quindi voglio dire c'è spazio per tutti, ecco. Poi se si trovano d'accordo è un altro discorso, però nessuno può dire sono io il centro.
Il centro, certo. Senti Paolo, secondo te, per come stai osservando la questione, e considerato che fra poco tutti vanno in ferie e non c'è santo, non ci sono elezioni, le alleanze che ci sono finora sono più o meno quelle definitive o ti aspetti sorprese?
A destra, la centrodestra, non lo so se ci saranno sorprese. L'unica sorpresa è se hanno detto che rispettano la regola, chi piglia più voti
esprime il premier,
fa il candidato premier. Non vorrei che la Lega e Forza Italia facessero un listone unico in modo da prendere più voti e non farlo fare alla Meloni. Però, ripeto, sono divagazioni sul tema, però insomma essere un po' maliziosi a volte ci si coglie. E per quanto riguarda dall'altra parte mi sembra un gran casino, perché Calenda ha detto che la sinistra non la vuole, però vedo che fanno gli incontri fra Tajani e compagnia, senza quei voti, che sia pur pochi, la sinistra, il centro-sinistra è messo abbastanza male, quindi lì mi sembra ancora molto indefinito. Di qua il discorso sulla leadership io non mi fido completamente.
Prima però ci hai detto una cosa, devo dire, significativa, cioè più si litiga dal punto di vista delle alleanze, dal punto di vista di chi sta con chi, e più gli elettori, che già diciamo non hanno dato prova ultimamente di essere troppo interessati ad andare a votare, rischiano diciamo di convincersi sempre di più che il 25 settembre sia meglio andare, che ne so, al mare.
Rischiano,
come si combatte questo rischio?
Convincerci, mio caro amico, che rischiano di convincerci che votare uno significa votare gli altri, cioè nel senso che non cambia nulla. Questo è il problema vero, di non presentare dei programmi che distinguano gli uni dagli altri, che non siano ripetitivi, che non siano già sentiti, che non siano appunto minestre riscaldate. Rischiano che gli elettori dicano vabbè, ma sono sempre le stesse cose, le dicono da 20 anni e non le fanno. Che li voto a fare? Questo è il rischio. Allora, tempo per evitare questo rischio c'è ancora, perché comunque c'è ancora un mese e mezzo, no? lascia perdere che c'è un po' di Ferragosto, cioè la gente naturalmente pensa giustamente ad altro di ben più piacevole, e glielo auguro al più alto numero possibile, ma pensa a quello, nel senso che ora, e se non vede delle cose che sono, ripeto, attrattive, ma non attrattive perché, come dice Brunetta, amministrazione pubblica sexy, non in questo senso, ma attrattive perché attraggono l'intenzione in quanto sono nuove e sono cose vicine alle esigenze di chi va a votare. Ecco, in questo senso attrattivo. O propongono robe del genere, oppure anche i temi dell'immigrazione sono usurati, ma poi non sono centrali come vogliono far pensare. Sì, è un problema, certo, un problema enorme, a parte che tanto è un problema europeo e non italiano e va risolto lì. E poi comunque, voglio dire, non è il problema in questo momento.
È così. Allora, poi c'è tutto un altro tema, Paolo, che è quello della legge elettorale, no? Il Rosatellum, ogni anno, ogni legislatura si dice la cambiamo, poi alla fine, insomma...
Ma cosa
non...
cambia?
Ecco, anche qui c'è, vedo ottimismo.
Ma no, ma non sono ottimista, perché ma sono realista, non è che sono ottimista, cioè questo governo qui che vuole che cambiasse, c'era dentro tutto il contrario di tutto. Io vengo da una famiglia contadina, non l'ho mai visto l'olio e l'acqua e si mischiano, cioè se li metti nello stesso bicchiere uno sta sopra, uno sta sotto, cioè e se poi dopo un po' si perché è naturale che stiano separati. Certo, l'unità nazionale, il bene del paese e tutte queste cose, però insomma poi alla fine la legge elettorale non l'ha cambiata, cioè ci vogliono le idee chiare e i numeri per fare le cose. Allora, i numeri non lo so quali saranno, le idee chiare per ora non le vedo.
A proposito del fatto che ci vogliono anche i numeri, torniamo un momentino solo sul tema leadership, almeno nel centrodestra, no? Perché già parlano del premier lo faccio io, il premier lo fa chi prende più voti, ma è una domanda che abbiamo già fatto negli scorsi giorni, ma ce la fa il centrodestra, almeno i tre partiti più grandi, ad arrivare al 50% più uno? Perché poi quello è il tema, se alla fine non ce la fanno è inutile che pensano a chi fa il premier.
Sì, per la verità si può governare anche con, cioè, basta avere la maggioranza alla Camera e al Senato e si governa, insomma.
Esatto, dei parlamentari, 50%
alla dei parlamentari. Che saranno, ricordiamolo sempre, perché molti non se lo ricordano, saranno molti meno, cioè ne sono stati decurtati diversi posti, insomma, ecco. Non so se il falegname alla Camera stanno già preparando
i nuovi scranni. Senti Paolo, mi hai fatto riflettere poco fa, dice, perché la gente insomma non va a votare, rivede sempre le stesse facce, rivede sempre gli stessi presunti programmi che poi non vengono portati a termine, rivede sempre le stesse promesse, però mi hai fatto riflettere, ho detto, a un certo punto in questo paese sono arrivate delle nuove facce, dei nuovi programmi, delle nuove promesse, e nel giro di 4 anni sono spariti. Sto parlando ovviamente di 5 Stelle.
Vede che forse tanto consistenti non erano.
Certo.
Perché generalmente, vedi, anche nel dopoguerra videro le stesse facce per tanti anni ed era un momento un po' più problematico di ora. Eppure quelle facce ogni volta ritrovavano il consenso e si chiamavano De Gasperi, Togliatti, Nenni e compagnia. E anche devo dire, dopo, negli anni 80 e 90, c'erano De Mita, Craxi,
la Democrazia Cristiana.
Erano le stesse facce e trovavano comunque consenso, comunque si dividevano sulle cose. Poi ci fu una fase in cui c'erano due facce, Prodi e Berlusconi, che erano sempre le stesse, però raccoglievano un bel po' di consenso. Lascia perdere se era meritato o no.
Questo, cioè, vuoi dire che ci siamo un po' sfilacciati, Paolo? Però ti fermo un secondo perché ci ha raggiunti il leader d'Italia Viva, Matteo Renzi. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, poi sempre un piacere ascoltare del debito.
Sì, buongiorno, infatti è con noi, rimane con noi
resta
Paolo.
Resta qui.
Anche se è lucchese, quindi nessuno è perfetto.
C'è una rivalità.
Buono, è fiorentino, figurati. Buono, di Rignano poi.
discutono di tutto e poi però hanno soltanto un problema con Pisa, ma questo direi che eviterei di aprire la
discussione. Si alleano contro Pisa, qua torniamo, torniamo all'alleanza.
No, fermi, se sennò si parte subito su Enrico Letta, non va bene. Dai,
no, infatti, poi ci arriviamo. Allora Renzi, intanto buongiorno, sembra un po' di essere tornati ai tempi di Palazzo Chigi quando lei twittò di fronte ai giornalisti che l'aspettavano per la conferenza stampa, arrivo, quel tweet, devo dire, non è passato alla storia, mi sembra troppo, però è stato particolarmente simbolico dei tempi che correvano. Allora, ieri...
La storia è una cosa seria, dai. Quindi non...
ma infatti, divertente, sì, quantomeno. Allora, ieri il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha fatto un'intervista qui ai nostri microfoni su RTL 102.5 e tra le varie cose ha parlato anche di lei. Allora, cosa ha detto di Matteo Renzi Berlusconi? Ha detto: è un intelligente giocatore di scacchi nei palazzi della politica, ma non rappresenta nulla. Se volesse costruire davvero il centro, lo farebbe con noi. Poi ha aggiunto: io al telefono non sono riuscito a sentirlo, lasciando intendere perché no. Che cosa lascia intendere Renzi di fronte a queste dichiarazioni?
Ma intanto io sono uno di quelli che non ha mai parlato male dal punto di vista personale di Berlusconi, pur essendo forse l'unico che non solo non l'ha mai votato, ma che non ha neanche goduto del suo voto, perché Berlusconi, nella sua funambolica esperienza politica, ha votato la fiducia al governo Letta, qualche volta al governo Gentiloni. L'unico proprio che non ha potuto vedere è stato il sottoscritto. E tuttavia, non dico che c'è un rapporto di simpatia, ma sicuramente di rispetto. Quello che dice Berlusconi è quello che dicono in tanti oggi, e cioè tutti sui giornali: ah, Italia Viva non la vuole nessuno, o nessuno ha voglia di parlare con Italia Viva. Poi però sono tutti a chiederci e in qualche modo a bussare alla nostra porta per sapere che cosa facciamo. Perché? Perché fa paura l'idea che noi facciamo una battaglia di coerenza, di coraggio da soli. Allora, con rispetto che si deve a Silvio Berlusconi, gli dico: sì, è vero, lui mi ha cercato durante il Quirinale e io ho pensato, penso e continuo a pensare che lui Presidente della Repubblica non sarebbe stata una buona idea per il Paese. Molto meglio confermare Sergio Mattarella. E per quello che riguarda le elezioni, caro Silvio, no, grazie. Noi non partecipiamo a una coalizione, quella di centrodestra, nella quale c'è chi ha sempre votato contro Mario Draghi, mi riferisco a Giorgia Meloni, e c'è chi, pur avendo votato Draghi, alla fine gli ha tolto la fiducia, mi riferisco a Forza Italia e alla Lega. Insomma, noi siamo e saremo dalla parte di Draghi, la destra no, questa non è che la prima differenza. Quindi ho ascoltato Berlusconi a RTL 102.5 ieri, l'ho ascoltato con piacere, lo ringrazio per avermi detto che sono intelligente, ma con molta tranquillità.
Giocatore di scacchi.
Non mi consenta, ecco.
Ah, siamo proprio all'invitazione, mi sembra. Senta. Ma non incontra neanche, cioè neanche un incontro, non l'accetta.
No, io incontro sempre Berlusconi, qualsiasi occasione ci sia, con grande piacere, perché comunque ho grande rispetto per lui, pur non avendo mai condiviso la sua esperienza politica. Quindi io sono uno, anzi posso dirlo? Bisognerebbe avere il coraggio di non attaccare mai gli avversari. Una delle cose peggiori che ha fatto il Movimento 5 Stelle in questo paese è l'odio, l'aggressione ad personam. Uno può non pensarla come un avversario, ma perché attaccarlo sul piano personale? In parte, devo dire, in passato lo ha fatto anche la sinistra.
Allora Renzi, lei la parola coraggio l'ha usata un po' in questi giorni, no? Ha detto: quello che gli altri definiscono solitudine, noi di Italia Viva lo chiamiamo coraggio. Ecco, le chiedo quanto le potrebbe costare dal punto di vista politico elettorale questo coraggio, questa scelta.
Noi ci conosciamo da qualche anno, Giusy, io devo dire la verità, io sono convinto che pagherà. Sì, certo, in teoria, se guardo gli schemi della politica, tutti cosa stanno facendo? Ora diciamolo agli ascoltatori: si stanno mettendo d'accordo, cancellando le proprie idee, nascondendole dentro la valigetta per tirarle fuori dopo le elezioni, per avere la certezza di quello che si chiama il seggio sicuro. A me dei seggi sicuri non interessa. Io non sono Di Maio che si fa eleggere col simbolo del PD dopo aver detto le peggiori cose del PD. Io sono uno di quelli che o ha delle idee che vengono condivise, oppure preferisce andare da solo, perché penso che i cittadini in questa babele di coalizioni, quando trovano qualcuno che dice più soldi veri alla sanità, ma perché il MES, che è una cosa tecnica ma importante, si può prendere, che dice noi abbiamo fatto gli 80 euro, dobbiamo replicare una misura del genere perché non è giusto dare i soldi a chi non lavora con reddito di cittadinanza e potrebbe lavorare e pagare poco chi invece lavora. Paghiamo di più chi lavora e smettiamo di dare dei soldi a chi non vuole lavorare, perché poi c'è gente che non può lavorare o chi guadagna poco, un altro film, ma è c'è chiaro. Gente che non vuole lavorare. Ecco, su questi temi rispondo a Giuseppe, secondo me io credo che il coraggio pagherà, poi il 26 settembre vediamo, ma sono molto molto rilassato e anche molto convinto del grande, un sacco di mail di richieste di dare una mano, di contributi, certo?
Insomma è sereno,
glielo diciamo Renzi sereno. Perché merita che glielo si dica, visto che insomma ha questo coraggio. Ci sono stanno arrivando messaggi in tal senso positivi a suo favore.
Allora, non solo, anche
succedeva da 10 anni,
anche negativi, Renzi, anche negativi.
Però,
messaggi, scusi, no?
Enrico, perché sennò, anche negativi è scontato nel mio caso. Io leggo i giornali che mi dicono che c'ho il 90% degli italiani contro. Bene, parlo a quel 10%, la vogliamo dare una scossa a questo paese? Vogliamo far sì di essere orgogliosi dell'Italia, quell'Italia che ha portato Draghi, anziché stare a inseguire, ma scusi, quelli che come prima cosa, come Letta, chiedono di aumentare le tasse? Ma io dico, ma come si fa? Devi fare una campagna elettorale, chiedetelo a Del Debbio, che è uno dei più bravi comunicatori che c'è. Ma come,
e infatti da lui andiamo.
Sei la sinistra, devi prendere i voti alla destra, perché la destra è favorita. Quale proposta fai come prima proposta? Aumentiamo le tasse. Sembra quasi che Letta voglia far vincere la Meloni. La Meloni dovrebbe mandare un mazzo di fiori a Letta, perché gli sta facendo la campagna a favore. Non è vero.
Beh, però Renzi
è vero Del Debbio? È così? Sentiamo che dice Paolo.
Insomma, partire in campagna elettorale con la patrimoniale sarebbe come partire incontro ai box e le mani legate dietro la schiena, insomma. Anche se ti lascia uno scartino, ti dà una corona, che ti dia un pugno, ti dà una sciaffata e caschi per terra. Quindi, poi c'è Letta di Pisa, io già ho un problema, quindi, ma lasciamo perdere di dove è uno. Ma meglio un fiorentino, sicuramente. Ecco, insomma.
Grazie, questa è
una domanda Del Debbio per Matteo Renzi.
Una domanda?
Per Renzi, se vuoi.
Io penso, volevo sapere se questa scelta che io condivido, perché quando uno fa una scelta di coraggio a me già piace per quello, quindi poi me ne fotto delle alleanze con chi sarà, con chi non sarà, quello si vedrà dopo. Anche perché molte di quelle che stanno facendo il giorno dopo le elezioni saranno a litigare, e si rischia che se vince una coalizione che poi comincia a litigare il giorno dopo, ci ritroviamo un presidente del consiglio tecnico. Questo è il mio dubbio fondamentale, perché certamente Mattarella non rimanda alle elezioni nel caso in cui si litigassero tra di loro. Quindi questo lo vedremo. La cosa è su che temi punti Matteo punta Renzi, cioè su perché qui lui ha delle frecce nella faretra, c'ha gli 80 euro che sono una misura oggettivamente la più forte in campo fiscale negli ultimi anni, questo gli va riconosciuto, e quindi anche se fu venduta male secondo me da lui stesso e dagli altri, ma fu poco pubblicizzata, però è la più forte che c'è stata negli ultimi, diciamo, 20 anni, insomma. Ecco, allora vorrei sapere su che punta.
Allora, intanto sulla questione dell'andare da sole ringrazio Del Debbio. Io esattamente 10 anni fa presi un camper e girai l'Italia. Mi presero in tanti in giro, ma di lì nacque una delle più belle esperienze della mia vita, vale a dire l'esperienza di sindaco che correva per Palazzo Chigi. Vorrei avere la stessa libertà di dire un discorso di verità a tutti, non preoccupandosi, come ho dovuto fare poi da segretario del PD, di tutti gli equilibri, gli accordicchi. Quindi questo è lo stile, il metodo di questa campagna elettorale. Nel merito, le proposte. Uno, io penso che il vero dramma di questo momento sia l'inflazione. Cioè, chi ci sta ascoltando e si deve fermare a fare il pieno, gli viene subito il giramento di scatole. Perché? Perché è evidente che l'aumento del costo della vita, vale anche per chi sta andando a fare la spesa o per chi comunque deve far fronte a dei beni di prima necessità, non è come viene raccontato del 7-8%, ma è molto più forte, nonostante che il governo Draghi abbia introdotto delle misure per cercare di attutire il colpo. Allora, il primo punto è l'inflazione. Che vuol dire? Che il ceto medio deve ricevere più quattrini, esattamente la stessa logica degli 80 euro. Purtroppo ha ragione del debito. Io allora l'ho venduta più con una slide che non come un ragionamento di politica economica e fiscale. Però bisogna andare in quella direzione lì, e per farlo i denari ci sono, ma bisogna partire da un presupposto. Non puoi continuare a spendere in sussidi come sta avvenendo fino ad ora. Ogni giorno c'è una truffa sul reddito di cittadinanza. Allora io sono d'accordo nel dire che la povera gente deve essere aiutata, chi perde il lavoro, chi non lo trova. Certo, sì, ma figuriamoci, vengo dall'esperienza scout e dal sociale, però non posso accettare che il reddito di cittadinanza sia diventata una macchina che permette di fare le truffe ai danni dello Stato, mentre chi lavora e si alza e fa 8 ore di lavoro partendo alle 5 del mattino guadagna magari 100 euro in più di quello che piglia il reddito di cittadinanza e sta a casa tutti i giorni e va a fare il bagno in queste ore.
Renzi, una domanda su quello che ha detto prima. È lodevole che lei dica che non le interessano i seggi, no? Però anche Del Debbio ha recitato questo suo coraggio, lei dice coraggio, ma non è che insomma al centrodestra se dovesse andare con Berlusconi lui sta già con gli altri, quindi insomma difficile allearsi con lui dall'altra
vabbè,
parte.
Ma ragazzi, non mi ascemo Renzi, no, avrà fatto sui
no, chiarissimo, però no, non è che no, magari
lei ha ragione Enrico, però vorrei dire la frase non mi interessa,
non è una mammola Renzi, cioè voglio dire
non sono io Renzi, non sono io, lei sta confondendo le voci,
cioè qualche comunque arrivo dove becca i voti, no, cioè non è che
Renzi ha grande esperienza politica.
Una alla volta, se non si capisce, Paolo.
Eccomi, no. Però posso dire, rispetto alla considerazione del debito che mi fa ridere, dice Renzi non è una mamma, effettivamente, diciamo, non sono più un giovanottino di primo pelo, come si dice dalle nostre parti.
Certo.
Però la domanda di Enrico mi sembra molto seria, però vorrei precisare, io non è che non mi interessano i seggi, anzi, dico agli italiani, votateci, se no i seggi non si prendono. I seggi sono fondamentali se hai un'idea politica, ma se il seggio diventa l'obiettivo della tua vita, cioè tu sei disponibile a rimangiarti tutto quello che hai detto pur di stare in Parlamento, allora sei un qua qua qua. Ma scusate, io faccio un esempio, ma lo dico senza una polemica personale. Quando tu trovi chi ha sempre combattuto il PD farsi candidare dal PD, chi come Di Maio diceva il PD toglie i bambini con l'elettroshock,
e questo l'abbiamo detto Renzi, questo l'abbiamo
e
detto
poi
è
lo porti con lo stesso simbolo, allora io le dico, io sono per prendere i seggi. Come funziona la legge? Ci basta il 3%, vuol dire 1 milione di italiani. Anziché andare a farmi dare i voti da Berlusconi e la Meloni o da Letta e la Bonino o Fratoianni, io me li vado a cercare da soli. Se mi danno i voti, me li danno gli italiani, non me li danno delle coalizioni che, come dice Del Debbio, dal giorno dopo tornano a litigare dalla mattina alla sera. Ecco perché
siamo arrivo alla domanda, Renzi, arrivo alla domanda, sono Santarelli, però non è che magari non è che magari, cioè, ci stiamo raccontando, lei si sta raccontando che sia una questione di coraggio, ma che in realtà alla fine sia l'unica alternativa, perché ripeto, andare con Berlusconi sta col centrodestra, col centrosinistra, anche la Bonino stessa ha detto non la vuole, magari se lo racconta con una questione di coraggio, ma in realtà non ha altre alternative.
Guardi, la verità è che come avete iniziato la trasmissione dimostra il contrario. Ieri Berlusconi da questa radio, da RTL 102.5, ha fatto un ragionamento su di noi, ma nei giorni scorsi il diritto di tribuna che oggi viene offerto agli altri l'avevano offerto a noi. La verità è che ci sono due modelli diversi di far politica. Il primo è quello di chi pensa che le idee contino meno degli scranni parlamentari. La seconda è chi dice io voglio lo scranno parlamentare perché c'ho delle idee. Sia il centro-sinistra che il centro-destra ci ha cercato, ma noi siamo orgogliosamente dalla parte di quelli che dicono prima le idee. Certo, se il centro-sinistra, anziché fare questo pasticcio che ha fatto, questo minestrone, avesse detto siamo per l'agenda Draghi, vogliamo andare avanti nella direzione Draghi, io sarei stato col centro-sinistra. Ma nel momento in cui il centro-sinistra mette insieme tutto e il contrario di tutto, io non posso che dire si tengano le loro imposte patrimoniali e le loro imposte di successione, noi andiamo a testa alta a parlare di quello che abbiamo fatto e che vogliamo fare.
È chiaro, Renzi, ci stiamo per salutare. Mi dà un aggettivo per Calenda dopo le scelte che ha fatto, poi ci salutiamo in un flash.
Penso, non le do un aggettivo, però le do un tweet. Calenda ha scelto di fare una cosa che butta via una grande opportunità, il polo riformista al 10%. Poteva fare un'altra cosa, ha scelto di stare col PD e con Fratoianni. Io non lo attaccherò mai sul piano personale. Perché? Perché chi aggredisce sul piano personale, come stanno facendo in tanti in queste ore, sì, significa che non è sicuro delle proprie idee, e io delle mie idee sono finito.
È sicurissimo. Matteo Renzi, intanto dobbiamo ringraziare Paolo Del Debbio anche. Paolo, sì, grazie.
Sì, volevo tradurre in toscano.
Vai, strettissimo, veloce.
Pedazzo del bischero.
Bischero.
Del Debbio.
Sì, infatti.
Grazie, grazie a Paolo Del Debbio. Lo rifaccia Renzi un attimo?
Mi consente.
Del Debbio mi consenta, è veramente un comunista.
Allora, vabbè, ma questa è una puntata da conservare. Grazie.
Al leader di Italia Viva. Tra poco. Grazie a Matteo Renzi. A presto.
Grazie a Paolo Del Debbio, dice Del Debbio su Instagram. Termina qui la puntata di oggi di Non Stop News alle 9 in punto. Ci sono i colleghi della famiglia, noi torniamo domani puntuali alle 6, Non Stop News. Ciao!
Il potere di piangere. Il potere della nostra radiovisione. Il potere di essere umani. RTL 102.5. Very normal people.